A Leone Wirth. Domando perdono ai bambini di aver dedicato questo libro a una persona grande. Ho una scusa seria. Questa persona grande è il miglior amico che abbia al mondo. Ho una seconda scusa. Questa persona grande può capire tutto, anche i libri per bambini. E ne ho una terza. Questa persona abita in Francia, ha fame, ha freddo e ha molto bisogno di essere consolata. E se tutte queste scuse non bastano, dedicherò questo racconto al bambino che questa grande persona è stata. Tutti i grandi sono stati bambini una volta. Perciò correggo la mia dedica a Leone Wirth, quando era un bambino. Ho trascorso la mia vita solo, senza nessuno cui poter parlare, fino a 6 anni fa, quando ebbi un incidente con il mio aeroplano, nel deserto del Sahara. Qualche cosa si era rotta nel motore, e siccome non avevo con me né un meccanico né dei passeggeri, mi accinsi da solo a cercare di riparare il guasto. Era una questione di vita o di morte, perché avevo acqua da bere soltanto per una settimana. La prima notte dormi sulla sabbia, a 1000 miglia da qualsiasi abitazione umana. Ero più isolato che un marinaio abbandonato in mezzo all'oceano su una zattera, dopo un naufragio. Potete immaginare il mio stupore di essere svegliato all'alba da una strana vocetta.
Mi disegni una pecora, per favore.
Cosa?
Disegnami una pecora.
Balzai in piedi come fossi stato colpito da un fulmine. Mi strofinai gli occhi più volte guardandomi attentamente intorno e vidi una straordinaria personcina che mi stava esaminando con grande serietà. Guardavo fisso l'improvvisa apparizione con gli occhi fuori dall'orbita per lo stupore. Il mio metto non sembrava smarrito in mezzo alle sabbie, né tramortito per la fatica, o per la fame, o per la sete, o per la paura. Niente di lui mi dava l'impressione di un bambino sperduto nel deserto, a 1000 miglia da qualsiasi abitazione umana. Ma che cosa fai qui?
Per piacere, disegnami una pecora.
Quando un mistero è così sovraccarico, non si osa di subbidire. Per assurdo che mi sembrasse, a 1000 miglia da ogni abitazione umana e in pericolo di morte, tirai fuori dalla tasca un foglietto di carta e la penna stilografica. Ma poi ricordai che i miei studi si erano concentrati sulla geografia, sulla storia, sull'aritmetica e sulla grammatica, e gli dissi, un po' di malumore, che non sapevo disegnare.
Non importa. Dove vivo io, tutto è molto piccolo. Ho bisogno di una pecora. Disegnami una pecora.
Feci il disegno.
No, questa pecora è malaticcia. Fammene un'altra.
Feci un altro disegno.
Lo puoi vedere da te che questa non è una pecora, è un ariete, ha le corna.
Rifeci il disegno una terza volta.
Questa è troppo vecchia. Voglio una pecora che possa vivere a lungo.
Questa volta la mia pazienza era esaurita. Avevo fretta di rimettere a posto il mio motore. Buttai giù un quarto disegno. Questa è soltanto la sua cassetta. La pecora che volevi sta dentro.
Questo è proprio quello che volevo. Pensi che questa pecora dovrà avere una gran quantità d'erba? Perché
Perché?
dove vivo io tutto è molto piccolo.
Ci sarà certamente abbastanza erba per lei. È molto piccola la pecora che ti ho data.
Non così piccola che... Oh, Guarda, si è messa a dormire.
E fu così che feci la conoscenza del piccolo principe. Ci misi molto tempo a capire da dove venisse. Il piccolo principe, che mi faceva una domanda dopo l'altra, pareva che non sentisse mai le mie. Così, quando vide per la prima volta il mio aeroplano.
Che cos'è questa cosa?
Non è una cosa, vola. È un aeroplano. È il mio aeroplano.
Sei caduto dal cielo.
Sì.
Questa è buffa.
E il piccolo principe scoppiò in una bella risata che mi irritò. Voglio che le mie disgrazie siano prese sul serio.
Allora, anche tu vieni dal cielo. Di quale pianeta sei?
Intravidi una luce nel mistero della sua presenza. Da dove vieni, Ometto? Dov'è la tua casa? E dove vuoi portare la mia pecora?
Quello che c'è di buono è che la cassetta che mi hai dato le servirà da casa per la notte.
Certo. E se sei buono, ti darò pure una corda per legare la pecora durante il giorno. E un paletto.
Legarla? Che buffa idea!
Ma se non la leghi, andrà in giro e si perderà.
Ma dove vuoi che vada?
Dappertutto, dritto, davanti a sé.
Non importa, è talmente piccolo da me. Dritto, davanti a sé. Non si può andare molto lontano.
Avevo così saputo una seconda cosa molto importante. Che il suo pianeta nativo era poco più grande di una casa. Le piccole dimensioni del suo pianeta nativo non potevano stupirmi molto. Sapevo benissimo che oltre ai grandi pianeti come la Terra, Giove, Marte, Venere, ai quali si è dato un nome, ce ne sono centinaia ancora che sono a volte così piccoli che si arriva sì e no a vederli col telescopio. Quando un astronomo scopre uno di questi, gli dà per nome un numero. Lo chiama, per esempio, l'asteroide 3251. Ho serie ragioni per credere che il pianeta da dove veniva il piccolo principe è l'asteroide B612. Questo asteroide è stato visto una sola volta al telescopio da un astronomo turco. Aveva fatto allora una grande dimostrazione della sua scoperta a un congresso internazionale d'astronomia, ma in costume com'era, nessuno lo aveva preso sul serio. I grandi sono fatti così. Fortunatamente per la reputazione dell'asteroide B612, un dittatore turco impose al suo popolo, sotto pena di morte, di vestire all'europea. L'astronomo rifece la sua dimostrazione nel 1920 con un abito molto elegante e, questa volta, tutto il mondo fu con lui. Un giorno, sempre grazie alla pecora, mi fu svelato questo segreto della vita del piccolo principe.
Una pecora mangia anche i fiori.
Una pecora mangia tutto quello che trova.
Anche i fiori che hanno le spine.
Sì, anche i fiori che hanno le spine.
Ma allora le spine a che cosa servono?
Le spine non servono a niente, è pura cattiveria da parte dei fiori.
Oh, non ti credo. I fiori sono deboli, sono ingenui, si rassicurano come possono, si credono terribili con le loro spine. E tu credi, tu che...
Ma no, no, non credo niente. Ho risposto una cosa qualsiasi. Mi occupo di cose serie io.
Di cose serie? Parli come i grandi. Tu confondi tutto, tu mescoli tutto. Io conosco un pianeta su cui c'è un signor Cremisi. Non ha mai respirato un fiore, non ha mai guardato una stella, non ha mai voluto bene a nessuno. Non fa altro che addizioni e tutto il giorno ripete come te. Io sono un uomo serio, io sono un uomo serio. E si gonfia di orgoglio. Ma non è un uomo, è un fungo.
Che cosa?
Un fungo. Da migliaia di anni i fiori fabbricano le spine. Da migliaia di anni le pecore mangiano tuttavia i fiori. E non è una cosa seria cercare di capire perché i fiori si danno tanto da fare per fabbricarsi delle spine che non servono a niente. Non è importante la guerra fra le pecore e i fiori. Non è più serio e più importante delle addizioni di un grosso signore rosso. E se io conosco un fiore unico al mondo, che non esiste da nessuna parte altro che nel mio pianeta e che una piccola pecora può distruggere di colpo, così un mattino, senza rendersi conto di quello che fa. Non è importante questo. Se qualcuno ama un fiore di cui esiste un solo esemplare in milioni e milioni di stelle, questo basta a farlo felice quando lo guarda. Il mio fiore è là, in qualche luogo, ma se la pecora mangia il fiore, è come se per lui tutto ad un tratto, tutte le stelle si spegnessero. Non è importante questo.
Era caduta la notte. Avevo abbandonato il mio aeroplano. Me ne infischiavo del motore, della sete e della morte. Ora, sul mio pianeta, la Terra, c'era un piccolo principe da consolare. Lo presi in braccio, lo cullai. Il fiore che tu ami non è in pericolo. Disegnerò una museruola per la pecora e una corazza per il tuo fiore. Io non sapevo bene che cosa dirgli. Mi sentivo molto maldestro. Non sapevo come toccarlo, come raggiungerlo. Il paese delle lacrime è così misterioso. Imparai ben presto a conoscere meglio questo fiore. C'erano sempre stati sul pianeta del piccolo principe dei fiori molto semplici, ornati di una raggiera di petali, che non tenevano posto e non disturbavano nessuno. Apparivano un mattino nell'erba e si spegnevano la sera. Ma questo era spuntato un giorno da un seme venuto chissà da dove. E il piccolo principe aveva sorvegliato da vicino questo ramoscello che non assomigliava a nessun altro ramoscello. Cessò presto di crescere e cominciò a preparare un fiore. Il piccolo principe, che assisteva alla formazione di un bocciolo enorme, sentiva che ne sarebbe uscita un'apparizione miracolosa.
Come sei bello. sono nato insieme al sole.
E il piccolo principe, tutto confuso, andò a cercare un innaffiatoio di acqua fresca e servì al fiore la sua colazione.
Non ci sono tigri sul mio pianeta. E poi le tigri non mangiano l'erba. Scusami. E
poi non ho paura delle tigri. Un paravento?
Orrore delle correnti d'aria. È un po' grave per una pianta. È molto complicato questo fiore.
Alla sera mi metterai al riparo sotto una campana di vetro. Freddo qui da te. No, non è una sistemazione che mi soddisfi. Da dove vengo io?
Era venuto sotto forma di seme, non poteva conoscere nulla degli altri mondi.
Così il piccolo principe, nonostante tutta la buona volontà del suo amore, aveva cominciato a dubitare di lui.
Avrei dovuto non ascoltarlo. Non bisogna mai ascoltare i fiori. Basta guardarli e respirarli. Il mio profumava il mio pianeta. Ma non sapevo rallegrarmene. Quella storia degli artigli che mi aveva tanto raggelato avrebbe dovuto intenerirmi. Non ho saputo capire niente allora. Avrei dovuto giudicarlo dagli atti, non dalle parole. Mi profumava e mi illuminava. Non avrei mai dovuto venirmene via. Avrei dovuto indovinare la sua tenerezza dietro le piccole astuzie. I fiori sono così contraddittori. Ma ero troppo giovane per saperlo amare.
Il piccolo principe approfittò per venirsene via di una migrazione di uccelli selvatici. Il mattino della partenza mise bene in ordine il suo pianeta, spazzò accuratamente il cammino dei suoi vulcani. Possedeva due vulcani in attività ed era molto comodo per far scaldare la colazione del mattino. E possedeva anche un vulcano spento. Ma tutti quei lavori consueti gli sembravano, quel mattino, estremamente dolci. Quando innaffiò per l'ultima volta il suo fiore, e si preparò a metterlo al riparo sotto la campana di vetro, scoprì che aveva una gran voglia di piangere.
Addio.
Ehi, sono stato uno sciocco, scusami. E cerca di essere felice.
Rimase sconcertato, con la campana di vetro per aria. Non capiva quella calma dolcezza.
Ma sì. Ti voglio bene. E tu non l'hai saputo per colpa mia. Questo non ha importanza, ma sei stato sciocco quanto me. Cerca di essere felice. Lascia questa campana di vetro, non la voglio più.
Ma il vento.
Oh, non sono così raffreddato. L'aria fresca della notte mi farà bene. Sono un fiore.
Ma le bestie?
Oh, devo pur sopportare qualche bruco se voglio conoscere le farfalle. Sembra che siano così belle. E se no, chi ci verrà a farmi visita? Tu sarai lontano. E delle grosse bestie non ho paura. Ho i miei artigli.
E mostra ingenuamente le sue quattro spine.
Beh, non indugiare così. È irritante. Hai deciso di partire. E allora vattene.
perché non voleva che io lo vedessi piangere. Era un fiore così orgoglioso.
Il piccolo principe si trovava nella regione degli asteroidi 325, 326, 327, 328, 329, 330. Cominciò a visitarli per cercare un'occupazione e per istruirsi. Il primo asteroide era abitato da un re. Il re, vestito di porpora e di ermellino, sedeva su un trono molto semplice e nello stesso tempo maestoso. Era molto fiero di essere finalmente re per qualcuno. Il piccolo principe cercò con gli occhi dove potersi sedere, ma il pianeta era tutto occupato dal magnifico manto di ermellino.
Oh, ecco un suddito!
Come puoi riconoscermi se non mi hai mai visto?
Avvicinati, che ti veda meglio!
Non sapeva che per i re il mondo è molto semplificato. Tutti gli uomini sono dei sudditi. Dovette rimanere in piedi, ma era tanto stanco che sbadigliò.
È contro l'etichetta sbadigliare alla presenza di un re. Te lo proibisco.
Non posso farne a meno. Ho fatto un lungo viaggio e non ho dormito.
Allora sbadiglia ancora. È un ordine.
Ma mi avete intimidito. Non posso più.
Allora io ti ordino di sbadigliare un po'. E un po'.
Posso sedermi?
Ti ordino di sederti.
Il piccolo principe era molto stupito. Il pianeta era piccolissimo. E allora su che cosa il re poteva regnare?
Sire, scusatemi se vi interrogo.
Ti ordino di interrogarmi.
Sire, su che cosa regnate?
Su tutto.
Su tutto?
Su tutto questo.
Su tutto questo. E le stelle vi ubbidiscono?
Certamente, mi ubbidiscono immediatamente. Non tollero l'indisciplina.
Vorrei tanto vedere un tramonto. Fatemi questo piacere. Ordinate al sole di tramontare.
Se ordinassi a un generale di volare da un fiore all'altro come una farfalla, o di scrivere una tragedia, o di trasformarsi in un uccello marino, e se il generale non eseguisse l'ordine ricevuto, chi avrebbe torto? Lui o io?
L'avreste voi.
Esatto. Bisogna esigere da ciascuno quello che ciascuno può dare. L'autorità riposa prima di tutto sulla ragione. Se tu ordini al tuo popolo di andare a gettarsi in mare, farà la rivoluzione. Ho il diritto di esigere l'ubbidienza, perché i miei ordini sono ragionevoli.
E allora il mio tramonto?
Avrai il tuo tramonto. Lo esigerò. Ma nella mia sapienza di governo, aspetterò che le condizioni siano favorevoli.
E quando saranno?
Sarà questa sera verso le 7:40. E vedrai come sarò ubbidito, a puntino.
Non ho più niente da fare qui. Me ne vado.
Non partire! Non partire. Ti farò ministro.
Ministro di che?
Della giustizia.
Ma se non c'è nessuno da giudicare?
Non si sa mai. Non ho ancora fatto il giro del mio regno. Sono molto vecchio. Non c'è posto per una carrozza. E mi stanco a camminare.
Oh, ma ho già visto io. Neppure laggiù c'è qualcuno.
Giudicherai te stesso. È la cosa più difficile. È molto più difficile giudicare se stessi che gli altri. Se ci riesci a giudicarti bene, è segno che sei veramente saggio.
Io posso giudicarmi ovunque. Non ho bisogno di abitare qui.
Credo che da qualche parte sul mio pianeta ci sia un vecchio topo. Lo sento durante la notte. Potrai giudicare questo vecchio topo? Lo condannerai a morte di tanto in tanto. Così la sua vita dipenderà dalla tua giustizia. Ma lo grazierai ogni volta per economizzarlo. Non ce n'è che uno.
Non mi piace condannare a morte. Preferisco andarmene.
No!
Se Vostra Maestà desidera essere obbedito puntualmente, può darmi un ordine ragionevole. Potrebbe ordinarmi, per esempio, di partire prima che sia passato un minuto. Mi pare che le condizioni siano favorevoli.
Il re non rispondeva. Il piccolo principe allora esitò un momento e poi, con un sospiro, partì.
Ti nomino mio ambasciatore!
Sono ben strani questi grandi.
Il secondo pianeta era abitato da un vanitoso.
Ah, ecco la visita di un ammiratore.
Per i vanitosi, tutti gli altri uomini sono degli ammiratori.
Buongiorno. Che buffo cappello avete.
È per salutare quando mi acclamano. Ma sfortunatamente non passa mai nessuno da queste parti.
Ah, sì?
Batti le mani l'una contro l'altra.
Il piccolo principe batté le mani l'una contro l'altra e il vanitoso salutò con modestia, sollevando il cappello.
Oh, grazie.
E che cosa bisogna fare perché il cappello caschi?
Ma il vanitoso non l'intese. I vanitosi non sentono altro che le lodi.
Mi ammiri molto, veramente.
Che cosa vuol dire ammirare?
Ammirare vuol dire riconoscere che io sono l'uomo più bello, più elegante, più ricco, più intelligente di tutto il pianeta.
Ma tu sei solo sul tuo pianeta?
Fammi questo piacere. Ammirami lo stesso.
Ti ammiro. Ma tu, che te ne fai?
E il piccolo principe se ne andò.
Decisamente i grandi sono ben bizzarri.
Il terzo pianeta era abitato da un ubriacone. Questa visita fu molto breve, ma immerse il piccolo principe in una grande malinconia. L'ubriacone stava in silenzio davanti a una collezione di bottiglie vuote e a una collezione di bottiglie piene.
Che cosa fai?
Bevo.
Perché bevi?
Per dimenticare.
Per dimenticare che cosa?
Per dimenticare che ho vergogna.
Vergogna di che?
Vergogna di bere.
E l'ubriacone si chiuse in un silenzio definitivo.
I grandi, decisamente, sono molto, molto bizzarri.
Il quarto pianeta era abitato da un uomo d'affari. Quest'uomo era così occupato che non alzò neppure la testa all'arrivo del piccolo principe.
Buongiorno! La vostra sigaretta è spenta!
Non ho tempo di riaccenderla! Dunque fa 501.622.731.
500 e un milione di che?
Eh? Ma sei sempre lì? 500 e un milione di... Non lo so più! Ho talmente da fare. Sono un uomo serio. Io non mi diverto con delle frottole. Dunque, 2 più 5, 7.
500 un milione di che?
Da 54 anni che abito in questo pianeta non sono stato disturbato che 3 volte. La prima volta è stato 22 anni fa da una melolonta che era caduta chissà dove, faceva un rumore spaventoso e ho fatto 4 errori in un'addizione. La seconda volta è stato 11 anni fa per una crisi di reumatismi. Non mi muovo mai, non ho il tempo di girandolare. Sono un uomo serio. Io, la terza volta, eccoti. Dicevo dunque, 500 e un milione.
Milione di che?
Milioni di quelle piccole cose che si vedono qualche volta nel cielo.
E di mosche?
No, di piccole cose che brillano.
Di api?
Ma no, di quelle piccole cose dorate che fanno fantasticare i poltroni. Ma sono un uomo serio, io non ho il tempo di fantasticare.
Ah, di stelle.
Eccoci. Di stelle.
E che te ne fai di 500 milioni di stelle?
501.622.731. Sono un uomo serio, io. Sono un uomo preciso.
Sì, ma che cosa te ne fai di queste stelle?
Che cosa me ne faccio?
Sì.
Ma niente. Le possiedo.
Tu possiedi le stelle?
Sì.
Ma ho già veduto un re che...
I re non possiedono, ci regnano sopra, è molto diverso.
E a che ti serve possedere le stelle?
Mi serve ad essere ricco.
E a che ti serve essere ricco?
A comprare delle altre stelle, se qualcuno ne trova.
Questo qui ragiona un po' come il mio ubriacone. Ma... come si può possedere le stelle?
Di chi sono, no?
Non lo so, di nessuno.
E allora sono mie, che ne ho pensato per il primo.
E questo basta?
Certo, quando trovi un diamante che non è di nessuno, è tuo. Quando trovi un'isola che non è di nessuno, è tua. Quando tu hai un'idea per il primo, la fai brevettare ed è tua. E io possiedo le stelle perché mai nessuno prima di me si è sognato di possederle.
Questo è vero. Ma che te ne fai?
Le amministro, le conto e le riconto. È una cosa difficile, ma serio.
Io, se possiedo un fazzoletto di seta, posso metterlo intorno al collo e portarmelo via. Se possiedo un fiore, posso cogliere il mio fiore e portarlo con me. Ma tu non puoi cogliere le stelle.
No, ma posso depositarle alla banca.
Che cosa vuol dire?
Vuol dire che scrivo su un pezzetto di carta il numero delle mie stelle e poi chiudo a chiave questo pezzetto di carta in un cassetto.
Tutto qui.
È sufficiente. Sì.
È divertente e abbastanza poetico. Ma non è molto serio. Io possiedo un fiore che innaffio tutti i giorni. Possiedo 3 vulcani dei quali spazzo il camino tutte le settimane. Sai, spazzo il camino anche di quello spento. Non si sa mai. È utile ai miei vulcani. Ed è utile al mio fiore che io li possegga. Ma tu non sei utile alle stelle.
L'uomo d'affari aprì la bocca, ma non trovò niente da rispondere.
Decisamente i grandi sono proprio straordinari.
Il quinto pianeta era molto strano. Vi era appena il posto per sistemare un lampione e l'uomo che l'accendeva. Il piccolo principe non riusciva a spiegarsi a che potessero servire, spersi nel cielo, su di un pianeta senza case, senza abitanti, un lampione e il lampionaio.
Forse quest'uomo è veramente assurdo. Però è meno assurdo del re, del vanitoso, dell'uomo d'affari e dell'ubriacone. Almeno il suo lavoro ha un senso. Quando accende il suo lampione è come se facesse nascere una stella in più. O un fiore. Quando lo spegne addormenta il fiore o la stella. È una bellissima occupazione. Ed è veramente utile. Perché è bella. Buongiorno. Perché spegni il tuo lampione?
È la consegna. Buongiorno.
Che cos'è la consegna?
È di spegnere il mio lampione. Buonasera.
E adesso perché lo riaccendi?
È la consegna.
Non capisco.
Non c'è nulla da capire. La consegna è la consegna. Buongiorno. Faccio un mestiere terribile. Una volta era ragionevole. Accendevo al mattino e spegnevo la sera e avevo il resto del giorno per riposarmi e il resto della notte per dormire.
E dopo di allora è cambiata la consegna?
La consegna non è cambiata. È proprio questo il dramma. Il pianeta di anno in anno ha girato sempre più in fretta e la consegna non è stata cambiata.
Ebbene?
Ebbene, ora che fa un giro al minuto non ho più un secondo di riposo. Accendo e spengo una volta al minuto.
È divertente. I giorni da te durano un minuto.
Non è per nulla divertente. Lo sai che stiamo parlando da un mese?
Da un mese?
Sì, 30 minuti, 30 giorni. Buonasera.
Il piccolo principe lo guardò e sentì improvvisamente di amare quest'uomo, che era così fedele alla sua consegna.
Sai, conosco un modo per riposarti quando vorrai.
Lo vorrei sempre.
Il tuo pianeta è così piccolo che in 3 passi ne puoi fare il giro. Non hai che da camminare abbastanza lentamente per rimanere sempre al sole. Quando vorrai riposarti, camminerai e il giorno durerà finché tu vorrai.
Non mi serve a molto. Ciò che desidero soprattutto nella vita è dormire.
Non hai fortuna?
Non ho fortuna. Buongiorno.
E spense il suo lampione. Quest'uomo, si disse il piccolo principe, sarebbe disprezzato da tutti gli altri, dal re, dal vanitoso, dall'ubriacone, dall'uomo d'affari. Tuttavia è il solo che non gli sembri ridicolo, forse perché si occupa di altro che non di se stesso.
Questo è il solo di cui avrei potuto farmi un amico. Ma il suo pianeta è veramente troppo piccolo. Non c'è posto per 2.
il sesto pianeta era 10 volte più grande. Era abitato da un vecchio signore che scriveva degli enormi libri.
Oh, ecco un esploratore. Da dove vieni?
Che cos'è questo grosso libro? Che cosa fate qui?
Sono un geografo.
Che cos'è un geografo?
È un sapiente che sa dove si trovano i mari, i fiumi, le città, le montagne e i deserti, eh?
Molto interessante. Questo finalmente è un vero mestiere. È molto bello il vostro pianeta. Ci sono degli oceani?
Non lo posso sapere.
Ah, e delle montagne?
Non lo posso sapere.
Delle città, dei fiumi, dei deserti?
Neppure questo posso sapere.
Ma siete un geografo?
Esatto, ma non sono un esploratore. Manco completamente di esploratori. Non è il geografo che va a fare il conto delle città, dei fiumi, delle montagne, dei mari, degli oceani e dei deserti, eh? Il geografo è troppo importante per andare in giro. Non lascia mai il suo ufficio, ma riceve gli esploratori, li interroga e prende degli appunti sui loro ricordi. E se i ricordi gli sembrano interessanti, il geografo fa fare un'inchiesta sulla moralità dell'esploratore.
Perché?
Perché se l'esploratore mentisse, porterebbe una catastrofe nei libri di geografia ed anche un esploratore che bevesse troppo, eh?
Perché?
Perché gli ubriachi vedono doppio. E allora il geografo annoterebbe 2 montagne là dove ce n'è una sola.
Io conosco qualcuno che sarebbe un cattivo esploratore.
È possibile. Dunque, quando la moralità dell'esploratore sembra buona, si fa un'inchiesta sulla sua scoperta.
Si va a vedere?
Ma no, è troppo complicato. Ma si esige che l'esploratore fornisca le prove. Per esempio, se si tratta di una grossa montagna, si esige che riporti delle grosse pietre. Ma tu vieni da lontano. Tu sei un esploratore. Mi devi descrivere il tuo pianeta.
Oh, da me non è molto interessante. È talmente piccolo. Ho 3 vulcani, 2 in attività e 1 spento. Non si sa mai.
Non si sa mai.
Ho anche un fiore.
Noi non annotiamo i fiori.
Perché sono la cosa più bella.
Perché i fiori sono effimeri.
Effimeri? Che cosa vuol dire effimero?
Le geografie sono i libri più preziosi fra tutti i libri. Non passano mai di moda. È molto raro che una montagna cambi di posto. È molto raro che un oceano si prosciughi. Noi descriviamo delle cose eterne.
Ma i vulcani spenti si possono risvegliare. Ma cosa vuol dire effimero?
Che i vulcani siano spenti o in azione è lo stesso per noi. Quello che conta per noi è il monte. Lui non cambia.
Sì, ma cosa vuol dire effimero?
Vuol dire che è minacciato di scomparire in un tempo breve.
Il mio fiore è destinato a scomparire presto.
Certamente.
mio fiore è effimero.
Effimero, effimero.
E non ha che quattro spine per difendersi dal mondo. E io l'ho lasciato solo. Che cosa mi consigliate di andare a visitare?
Il pianeta Terra ha una buona reputazione.
E il piccolo principe se ne andò pensando al suo fiore. Il settimo pianeta fu dunque la Terra. La Terra non è un pianeta qualsiasi. Ci si contano 111 re, non dimenticando certo i re negri. 7.000 geografi, 900.000 uomini d'affari, 7 milioni e mezzo di ubriaconi, 312 milioni di vanitosi, cioè 2 miliardi di adulti. Per darvi un'idea delle dimensioni della Terra, vi dirò che prima dell'invenzione dell'elettricità bisognava mantenere sull'insieme dei sei continenti una vera armata di 462.511 lampionari. Visto un po' da lontano, faceva uno splendido effetto. I movimenti di questa armata erano regolati come quelli di un balletto d'opera. Il piccolo principe, arrivato sulla Terra, fu molto sorpreso di non vedere nessuno. Aveva già paura di essersi sbagliato di pianeta quando un anello del colore della luna si mosse nella sabbia.
Buonanotte. Su quale pianeta sono sceso?
Sulla Terra. In Africa.
Ah. Ma non c'è nessuno sulla Terra. Delle difficoltà con un fiore. Ma dove sono gli uomini? Si è un po' soli nel deserto.
Si è soli anche con gli uomini.
Sei un buffo animale, sottile come un dito.
Sono più potente che un dito da me.
Non mi sembri molto potente. Non hai neppure delle zampe. Non puoi neppure camminare.
Posso trasportarti più lontano che un bastimento.
Il serpente si arrotolò intorno alla caviglia del piccolo principe come un braccialetto d'oro.
Colui che tocco lo restituisco alla terra. Da dove è venuto?
Ho capito benissimo. Ma perché parli sempre per enigmi?
Li risolvo tutti.
E rimasero in silenzio. Il piccolo principe traversò il deserto e non incontrò che un fiore. Un fiore a tre petali. Un piccolo fiore da niente.
Buongiorno.
Buongiorno.
Dove sono gli uomini?
Gli uomini? Ne esistono, credo, sei o sette. Li ho visti molti anni fa, ma non si sa mai dove trovarli. Il vento li spinge qua e là. Non hanno radici e questo li imbarazza molto.
Addio!
Addio!
Il piccolo principe fece l'ascensione di un'alta montagna.
Da una montagna alta come questa vedrò di colpo tutto il pianeta e tutti gli uomini. Buongiorno! Chi siete? Siate miei amici! Io sono solo!
Che buffo pianeta! È tutto secco, pieno di punte e tutto salato. E gli uomini mancano di immaginazione, ripetono ciò che loro si dice.
Da me avevo un fiore e parlava sempre per primo.
Il piccolo principe, avendo camminato a lungo attraverso le sabbie, le rocce e le nevi, scoperse alla fine una strada, e tutte le strade portavano verso gli uomini. Arrivò dunque in un giardino fiorito di rose.
Buongiorno! Siete.
Siamo delle rose!
E si sentì molto infelice. Il suo fiore gli aveva raccontato che era il solo della sua specie in tutto l'universo. Ed ecco che ce n'erano 5.000, tutte simili, in un solo giardino.
Mi credevo ricco di un fiore unico al mondo, e non possiedo che una qualsiasi rosa. Questo non fa di me un principe molto importante.
In quel momento apparve la volpe.
Oh, oh, oh. Buongiorno.
Buongiorno.
Sono qui, sotto il melo.
Ma chi sei? Sei molto carino.
Sono una volpe.
Vieni a giocare con me. Sono così triste.
Non posso giocare con te. Non sono addomesticata.
Ah, scusa. Ma cosa vuol dire addomesticare?
Non sei di queste parti, tu. Che cosa cerchi?
Cerco gli uomini. Ma cosa vuol dire addomesticare?
Gli uomini hanno dei fucili e cacciano. È molto noioso. Allevano anche delle galline. È il loro solo interesse. Tu cerchi delle galline?
No, cerco degli amici. Ma cosa vuol dire addomesticare?
È una cosa da molto dimenticata. Vuol dire creare dei legami.
Creare dei legami?
Certo! Tu fino ad ora per me non sei che un ragazzino uguale a 100.000 ragazzini e non ho bisogno di te. E neppure tu hai bisogno di me. Io non sono per te che una volpe uguale a 100.000 volpi. Ma se tu mi addomestichi, noi avremmo bisogno l'uno dell'altro. Tu sarai per me unico al mondo e io sarò per te unica al mondo.
Comincio a capire. C'è un fiore. Credo che mi abbia addomesticato.
È possibile. Capita di tutto sulla Terra.
Oh, non è sulla Terra.
Su un altro pianeta?
Sì.
Ci sono dei cacciatori su questo pianeta?
No.
Questo mi interessa! E delle galline?
No.
Non c'è niente di perfetto. La mia vita è monotona. Io do la caccia alle galline, gli uomini danno la caccia a me. Tutte le galline si assomigliano e tutti gli uomini si assomigliano e io m'annoio. Ma se tu mi addomestichi, la mia vita sarà illuminata. Conoscerò un rumore di passi che sarà diverso da tutti gli altri. Gli altri passi mi fanno nascondere sottoterra. Il tuo mi farà uscire dalla tana come una musica. E poi, guarda, vedi laggiù in fondo dei campi di grano? Io non mangio il pane, il grano. Per me è inutile. I campi di grano non mi ricordano nulla. E questo è triste. Ma tu hai dei capelli color dell'oro. Allora sarà meraviglioso quando mi avrai addomesticato. Il grano, che è dorato, mi farà pensare a te e amerò il rumore del vento nel grano. Per favore, addomesticami.
Volentieri, ma non ho molto tempo, però... ho da scoprire degli amici e da conoscere molte cose.
Non si conoscono che le cose che si addomesticano. Gli uomini non hanno più tempo per conoscere nulla. Comprano dai mercanti le cose già fatte, ma siccome non esistono mercanti amici, gli uomini non hanno più amici. Se tu vuoi un amico, addomesticami.
Che bisogna fare?
Bisogna essere molto pazienti. In principio tu ti siederai un po' lontano da me, così, nell'erba. Io ti guarderò con la coda dell'occhio e tu non dirai nulla. Le parole sono una fonte di malintesi. Ma ogni giorno tu potrai sederti un po' più vicino. Sarebbe meglio che tu ritornassi alla stessa ora. Se tu vieni, per esempio, tutti i pomeriggi alle 4, dalle 3 io comincerò ad essere felice. Col passare dell'ora aumenterà la mia felicità e quando saranno le 4 incomincerò ad agitarmi, ad inquietarmi, scoprirò il prezzo della felicità. Ma se tu vieni non si sa quando, io non saprò mai a che ora prepararmi il cuore. Ci vogliono... i riti.
Che cos'è un rito?
Anche questa è una cosa da tempo dimenticata. È quello che fa un giorno diverso dagli altri giorni, un'ora dalle altre ore. C'è un rito, per esempio, presso i cacciatori. Il giovedì ballano con le ragazze del villaggio. Allora il giovedì è un giorno meraviglioso. Io mi spingo sino alla vigna. Se i cacciatori ballassero in un giorno qualsiasi, i giorni si assomiglierebbero tutti e non avrei mai vacanza.
Così il piccolo principe addomesticò la volpe. E quando l'ora della partenza fu vicina...
Ah. piangerò.
La colpa è tua. Io non ti volevo far del male, ma tu hai voluto che ti addomesticassi.
È vero.
Ma piangerai?
È certo.
Ma allora che ci guadagni?
Ci guadagno il colore del grano. Va a rivedere le rose. Capirai che la tua è unica al mondo. Quando ritornerai a dirmi addio, ti regalerò un segreto.
Il piccolo principe se ne andò a rivedere le rose.
Voi non siete per niente simili alla mia rosa. Voi non siete ancora niente, nessuno vi ha domesticato e voi non avete addomesticato nessuno. Voi siete com'era la mia volpe. Non era che una volpe uguale a 100.000 altre. Ma ne ho fatto il mio amico. Ed ora è per me unica al mondo. Voi siete belle, ma siete vuote. Non si può morire per voi. Certamente un qualsiasi passante crederebbe che la mia rosa vi rassomigli. Ma lei sola è più importante di tutte voi. Perché è lei che ho innaffiata, perché è lei che ho messo sotto la campana di vetro, perché è lei che ho riparata col paravento, perché su di lei ho ucciso i bruchi, perché è lei che ho ascoltato lamentarsi o vantarsi, o anche qualche volta tacere, perché è la mia rosa.
E ritornò dalla volpe.
Addio.
Addio. Ecco il mio segreto. È molto semplice. Non si vede bene che col cuore. L'essenziale è invisibile agli occhi.
L'essenziale è invisibile agli occhi.
È il tempo che tu hai perduto per la tua rosa, che ha fatto la tua rosa così importante.
È il tempo che ho perduto per la mia rosa.
Gli uomini hanno dimenticato questa verità, ma tu non la devi dimenticare. Tu diventi responsabile per sempre di quello che hai addomesticato. Tu sei responsabile della tua rosa.
Io sono responsabile della mia rosa.
Eravamo all'ottavo giorno della mia panna nel deserto e avevo bevuto l'ultima goccia della mia provvista d'acqua. Sono molto graziosi i tuoi ricordi, ma io non ho ancora riparato il mio aeroplano. Non ho più niente da bere.
Il mio amico la volpe mi disse:
caro il mio ometto, non si tratta più della volpe.
Perché?
Perché? Perché moriremo di sete.
Fa bene l'aver avuto un amico, anche se poi si muore. Io sono molto contento d'aver avuto un amico volpe. Cerchiamo un pozzo. Anch'io ho sete.
È assurdo cercare un pozzo a caso nell'immensità del deserto. Tuttavia ci mettemmo in cammino. Dopo aver camminato per ore in silenzio, venne la notte e le stelle cominciarono ad accendersi. Le vedevo come in sogno, attraverso la febbre che mi era venuta per la sete. Hai sete anche tu?
Un po' d'acqua può far bene anche al cuore.
Non compresi la sua risposta, ma stetti zitto. Sapevo bene che non bisognava interrogarlo. Ero stanco. Mi sedetti accanto a lui.
Le stelle sono belle per un fiore che non si vede.
Già.
Il deserto è bello.
Ed era vero. Mi è sempre piaciuto il deserto. Ci si siede su una duna di sabbia, non si vede nulla, non si sente nulla, e tuttavia qualche cosa risplende in silenzio.
Ciò che abbellisce il deserto è che nasconde un pozzo in qualche luogo.
Sì, che si tratti delle stelle o del deserto, quello che fa la loro bellezza è invisibile.
Sono contento che tu sia d'accordo con la mia volpe.
Incominciava ad addormentarsi. Io lo presi tra le braccia e mi rimisi in cammino. Ero commosso. Mi sembrava di portare un fragile tesoro. Mi sembrava pure che non ci fosse niente di più fragile sulla terra. Guardavo alla luce della luna, quella fronte pallida, quegli occhi chiusi, quelle ciocche di capelli che tremavano al vento. Questo che io vedo non è che la scorza. Il più importante è invisibile. Ecco ciò che mi commuove di più in questo piccolo principe addormentato. È la sua fedeltà un fiore, è l'immagine di una rosa che risplende in lui come la fiamma di una lampada, anche quando dorme. Bisogna ben proteggere le lampade. Un colpo di vento le può... spegnere. E così, camminando, scoprì il pozzo al levar del sole. Il pozzo che avevamo raggiunto non assomigliava ai pozzi sariani. I pozzi sariani sono dei semplici buchi scavati nella sabbia. Questo assomigliava a un pozzo di villaggio, ma non c'era alcun villaggio intorno e mi sembrava di sognare.
È strano. È tutto pronto. La carrucola, il secchio e la corda.
Lasciami fare. È troppo pesante per te.
Ho sete di quest'acqua. Dammi da bere.
Sollevai il secchio fino alle sue labbra. Bevette con gli occhi chiusi. Era dolce come una festa. Quest'acqua era ben altra cosa che un alimento. Era nata dalla marcia sotto le stelle, dal canto della carrucola, dallo sforzo delle mie braccia. Faceva bene al cuore, come un dono.
Da te gli uomini coltivano 5.000 rose nello stesso giardino e non trovano quello che cercano.
Non lo trovano.
E tuttavia quello che cercano potrebbe essere trovato in una sola rosa o in un po' d'acqua.
Certo.
Ma gli occhi sono ciechi. Bisogna cercare col cuore. Sai la mia caduta sulla terra? Sarà domani l'anniversario. Ero caduto qui vicino.
Ah, allora non è per caso che al mattino in cui ti ho conosciuto tu passeggiavi tutto solo a 1.000 miglia da qualsiasi regione abitata. Ritornavi verso il punto della tua caduta. Per l'anniversario, forse.
Ora devi lavorare. Devi andare al tuo motore. Ti aspetto qui. Ritorna domani sera.
Ma non ero rassicurato. Mi ricordavo della volpe. Si arrischia di piangere un poco se ci si è lasciati addomesticare. C'era a fianco del pozzo un vecchio muro di pietra in rovina. Quando ritornai dal mio lavoro l'indomani sera, vidi da lontano il mio piccolo principe che era seduto là sopra, le gambe penzoloni. Lo udì che parlava. Un'altra voce senza dubbio gli rispondeva, ma io non vedevo né udivo l'altra persona.
Non te ne ricordi più? Non è proprio qui. È proprio questo il giorno, ma non è qui il luogo. Verrai dove incominciano le mie tracce nella sabbia. Non hai che ad attendermi là. Ci sarò questa notte.
Ero a 20 metri dal muro e non vedevo ancora nulla.
Hai del buon veleno. Sei sicuro di non farmi soffrire troppo tempo?
Mi arrestai. Il cuore stretto. Non capivo.
Ora vattene, voglio ridiscendere.
Allora anch'io abbassai gli occhi ai piedi del muro e feci un salto. C'era là, drizzato verso il piccolo principe, uno di quei serpenti gialli che ti uccidono in 30 secondi. Pur frugando in tasca per prendere il revolver, mi misi a correre, ma al rumore che feci, il serpente si lasciò scivolare dolcemente nella sabbia, come un getto d'acqua che muore. Arrivai davanti al muro giusto in tempo per ricevere fra le braccia il mio ometto, pallido come la neve. Avevo disfatto la sua sciarpa d'oro, gli avevo bagnato le tempie e l'avevo fatto bere. Ed ora non osavo più domandargli niente. Mi guardò gravemente e mi strinse le braccia al collo. Sentivo battere il suo cuore come quello di un uccellino che muore.
Sono contento che tu abbia trovato quello che mancava al tuo motore. Puoi ritornare a casa tua.
Come lo sai?
Anch'io oggi ritorno a casa. È molto più lontano. È molto più difficile.
Sentivo che stava succedendo qualche cosa di straordinario. Lo stringevo fra le braccia come un bimbetto, eppure mi sembrava che scivolasse verticalmente in un abisso, senza che io potessi fare nulla per trattenerlo. Aveva lo sguardo serio, perduto, lontano.
Ho la tua pecora, e ho la cassetta per la pecora, e ho la museruola.
Ometto, caro, hai avuto paura.
Avrò ben più paura questa sera.
Mi sentì gelare di nuovo per il sentimento dell'irreparabile e capii che non potevo sopportare l'idea di non sentire più quel riso. Era per me come una fontana nel deserto. Ometto, voglio ancora sentirti ridere.
Sarà un anno questa notte. La mia stella sarà proprio sopra il luogo dove sono caduto l'anno scorso.
Ometto, dimmi che è stato un brutto sogno quella storia del serpente, dell'appuntamento e della stella.
Quello che è importante non lo si vede. È come per il fiore. Se tu vuoi bene un fiore che sta in una stella, è dolce la notte guardare il cielo. Tutte le stelle sono fiorite. È come per l'acqua, quella che tu mi hai dato da bere. Era come una musica. C'era la carrucola e c'era la corda. Ti ricordi? Era buona.
Certo.
Guarderai le stelle la notte. È troppo piccolo da me perché ti possa mostrare dove si trova la mia stella. È meglio così. La mia stella sarà per te una delle stelle. Allora tutte le stelle ti piacerà guardarle. Tutte saranno tue amiche. E poi ti voglio fare un regalo.
Ometto mio, mi piace sentire questo riso.
E sarà proprio questo il mio regalo. Sarà come per l'acqua.
Che cosa vuoi dire?
Gli uomini hanno delle stelle che non sono le stesse. Per gli uni, quelli che viaggiano, le stelle sono delle guide. Per gli altri non sono che delle piccole luci. Per gli altri, che sono dei sapienti, sono dei problemi. Per il mio uomo d'affari erano dell'oro. ma tutte queste stelle stanno zitte. Tu avrai delle stelle come nessuno ha. Quando tu guarderai il cielo la notte, visto che io abiterò in una di esse, visto che io riderò in una di esse, allora sarà per te come se tutte le stelle ridessero. Tu avrai, tu solo, delle stelle che sanno ridere. E quando ti sarai consolato, sarai contento di avermi conosciuto. Sarai sempre il mio amico. Avrai voglia di ridere con me e aprirai a volte la finestra, così, per il piacere. E i tuoi amici saranno stupiti di vederti ridere guardando il cielo. Allora tu dirai: sì, le stelle mi fanno sempre ridere e ti crederanno pazzo. T'avrò fatto un brutto scherzo. Sarà come se t'avessi dato invece delle stelle mucchi di sonagli che sanno ridere. Questa notte, sai, non venire.
Non ti lascerò.
Sembrerà che io mi senta male. Sembrerà un po' che io muoia. È così. Non venire a vedere. Non vale la pena.
Non ti lascerò.
Ti dico questo anche per il serpente. Non bisogna che ti morda. I serpenti sono cattivi. Ti può mordere per il piacere di...
Non ti lascerò.
È vero che non hanno più veleno per il secondo morso.
Quella notte non lo vidi mettersi in cammino. Si era dileguato senza far rumore. Quando riuscì a raggiungerlo, camminava deciso, con un passo rapido.
Sei qui. Hai avuto torto. Avrai dispiacere. Sembrerò morto e non sarà vero.
Io stavo zitto.
Capisci? È troppo lontano. Non posso portare appresso il mio corpo. È troppo pesante.
Stavo zitto.
Sarà come una vecchia scorza abbandonata. Non sono tristi le vecchie scorze.
Io stavo zitto.
Sarà bello, sai? Anch'io guarderò le stelle. Tutte le stelle saranno dei pozzi con una carrucola arrugginita. Tutte le stelle mi verseranno da bere.
Io stavo zitto.
Sarà talmente divertente. Tu avrai 500 milioni di sonagli. Io avrò 500 milioni di fontane.
Tacque anche lui, perché piangeva.
E là, lasciami fare un passo. Da solo. Sai, il mio fiore, ne sono responsabile. Ed è talmente debole, talmente ingenuo. Ha quattro spine da niente per proteggersi dal mondo. Ecco, è tutto qui. Tutto qui.
Non ci fu che un guizzo giallo vicino alla sua caviglia. Rimase immobile per un istante, non gridò. Cadde dolcemente come cade un albero. Non fece neppure rumore sulla sabbia. Sono passati 6 anni. Non ho mai raccontato questa storia. Al mio ritorno gli amici erano molto contenti di rivedermi vivo. Ero triste. Ora mi sono un po' consolato. Cioè, non del tutto. Ma so che è ritornato nel suo pianeta, perché al levar del giorno non ritrovai più il suo corpo. non era un corpo molto pesante. Ora, la notte, mi piace ascoltare le stelle. Sono come 500 milioni di sonagli. Ma ecco che accade una cosa straordinaria. Alla museruola disegnata per il piccolo principe, ho dimenticato di aggiungere la correggia di cuoio. Non avrà mai potuto mettere la museruola alla pecora. Che cosa sarà successo sul suo pianeta? Forse la pecora ha mangiato il fiore? È tutto un mistero. Per voi, che pure volete bene al piccolo principe, come per me, tutto cambia nell'universo se in qualche luogo, non si sa dove, una pecora che non conosciamo ha, sì o no, mangiato una rosa. Guardate il cielo e domandatevi, la pecora ha mangiato o non ha mangiato il fiore? E vedrete che tutto cambia. Ma i grandi non capiranno mai che questo abbia tanta importanza. Se un giorno farete un viaggio in Africa, nel deserto, vi supplico, non vi affrettate. Fermatevi un momento sotto le stelle. E se un bambino vi viene incontro, se ride, se ha i capelli d'oro, se non risponde quando lo si interroga, voi indovinerete certo chi è. Ebbene, siate gentili. Non lasciatemi così triste. Scrivetemi subito che è ritornato.